10:35 dai liberi microfoni di Radio Blackout. Vi abbiamo appena ricordato i nostri numeri di telefono, WhatsApp, Telegram e quant'altro. Adesso andiamo a metterci in collegamento con Ugo Giannangeli, un compagno avvocato che si occupa di Palestina, si occupa di diritti umani e è uno dei firmatari della denuncia contro il governo per complicità in genocidio riguardo a quello che è successo in Palestina. Ecco, con Ugo proviamo a fare un po' il punto su quella che è la notizia in qualche modo del giorno, cioè lo spiccamento da parte della Corte Criminale Internazionale, dell'International Criminal Court, di due mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, e Yoav Gallant, suo ministro della difesa o anche ministro della guerra, per dirla meglio. Due mandati di arresto che appunto sono stati spiccati ieri, insieme anche a un altro mandato per par condicio spiccato contro Mohammed Deif, il comandante delle brigate Zedin al-Qassam. Su questo fatto, che insomma ha scatenato chiaramente un certo putiferio su tutte le testate internazionali, ha visto una durissima risposta di Netanyahu e del gabinetto israeliano, proviamo a dare un po' di lettura, di approfondimento. Ciao Ugo, ci senti?
Sì, vi sento bene, ciao.
Ciao, allora, buongiorno intanto, e ti volevamo chiedere, insomma, prima di tutto, quali erano le informazioni che ci potevi dare su quello che è successo ieri, sull'emissione di questi due mandati di arresto.
Va bene, allora io farei innanzitutto un piccolo salto all'indietro per chiarire che in realtà l'emissione del mandato di cattura è un mandato di cattura contro due soggetti, anzi tre soggetti, perché c'è anche Deif. È una vicenda questa molto antica, risale addirittura al 2009 e quindi alla strage di allora, quella chiamata, ricorderai, Piombo Fuso. Poi ci furono altre stragi, margine protettivo e così via, fino al genocidio attuale. E questa vicenda giudiziaria è stata ferma per lungo tempo per problemi procedurali che poi sono stati riproposti ancora in questa occasione e la Corte preliminare li ha respinti, riguardano soprattutto la questione della giurisdizione. È stata decisiva per sbloccare la vicenda giudiziaria l'accettazione della giurisdizione da parte palestinese, che risale al 2015 addirittura, è stato sottoscritto il Trattato di Roma ed è diventata la Palestina a tutti gli effetti Stato parte. Quindi è stata stabilita la giurisdizione della Corte, questo è molto importante all'esito di quello che è avvenuto ieri, la giurisdizione sui territori occupati nel 67, Gaza e Gerusalemme Est. È stata riproposta la denuncia dall'Autorità Nazionale Palestinese nel 2018 per tutti i fatti, per tutti i reati, i crimini commessi da Israele dal giugno 2014 in poi. È stato a lungo giacente per una serie di motivi politici, giuridici, procedurali, non è qui l'occasione per ripercorrerli. Molto importante è stato l'impulso che ha dato una procuratrice ghanese, Fatou Bensouda, che ha aperto formalmente, finalmente, con molti anni di ritardo, l'investigazione. Già allora la Camera preliminare, in una diversa formazione rispetto a quella di ieri, ha riconosciuto la giurisdizione e infine abbiamo, come ultimo passaggio, non definitivo ma molto importante, ovviamente questa richiesta del procuratore Khan di arresto dei due più i tre di Hamas, ma sappiamo bene che per Haniyeh e Sinwar è stata trovata da Israele una soluzione diversa, sono stati uccisi. Ecco, questo per quanto riguarda una piccola così retrospettiva. Venendo al mandato di arresto, allora intanto precisiamo che i tre giudici che l'hanno emesso all'unanimità e questo ha una certa importanza. Poi, come ho detto, accennato, sono state respinte tutte le eccezioni di Israele che erano palesemente dilatorie, di nuovo la questione della giurisdizione, gli hanno ricordato che era stata già decisa nel 2021. Poi gli è andato il contentino, ha detto vabbè, comunque può essere riproposto in qualsiasi altro momento. E il mandato di arresto contiene moltissimi riconoscimenti a favore della questione palestinese, delle tesi dei palestinesi che sono stati riconosciuti come commessi crimini di guerra contro l'umanità dall'8 ottobre 23, dal giorno successivo al 7 ottobre famoso, ormai almeno sino a maggio del 2024 è stata scelta questa data perché è quella, come detto un attimo fa, della richiesta di Khan. È importante almeno perché naturalmente ipotizza che sono stati poi proseguiti questi crimini successivamente fino a ieri, fino a oggi, fino a stanotte, fino a stamattina. Un'altra cosa interessante che si legge tra le righe è che questi reati sono stati commessi insieme ad altri e questo lascia ben sperare che ci possa essere una ulteriore richiesta da parte della procura per altri soggetti. I due, Netanyahu e Gallant, sappiamo che sono dei civili, sono stati ritenuti superiori civili ma responsabili anche loro per crimini di guerra. Tra le accuse mi sembra opportuno ricordare, molto importante, che è stata riconosciuta proprio la guerra della fame come metodo di guerra. Questo non è molto frequente. Poi vabbè, l'omicidio, le persecuzioni, altri atti disumani, viene definito così proprio, atti disumani, si fa riferimento alle torture che vengono inflitte ai prigionieri, alle sofferenze che ha subito la popolazione, viene ricordato espressamente, pensa un po' agli interventi senza anestesia a seguito del blocco degli aiuti umanitari, della distruzione di ospedali e quant'altro. Si parla anche esplicitamente dell'attacco contro i civili e si dice, aspetta un mio appunto, ecco, che la popolazione civile è stata attaccata per motivi politici e questo integra il reato di persecuzione, altro che la ricerca dei militanti e quant'altro. Poi si dice ancora, molto importante, il minimo di assistenza umanitaria è stato concesso da Israele non per rispetto delle normative che lo impongono, quindi il diritto umanitario, ma per le pressioni della comunità internazionale o per qualche richiesta degli Stati Uniti, così a titolo di compromesso, chiaramente, no? Poi si fa riferimento a un crimine contro l'umanità, quello di sterminio. E si fa riferimento alla privazione di viveri, carburante, elettricità e quant'altro. Ora noterete che non è stato contestato il reato di genocidio, che è stato ritenuto dall'altra Corte, la Corte Internazionale di Giustizia, come sai, a gennaio altamente probabile, ma lo sterminio, lo dice anche un po' la parola, è molto molto vicino evidentemente al genocidio, anche se è un crimine contro l'umanità. La Corte ricorda ancora che è stato ignorato completamente il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Segretario Generale, tutti i governi, la società civile. Sappiamo bene che sono tutti antisemiti per Israele, punto e basta. Anzi, ho letto adesso, tra ieri sera e stamattina, un po' di commenti. La reazione di Israele è stata la solita, prevedibile. Anche i tre giudici sono antisemiti e, se ricordo bene, è stato scomodato anche il processo Dreyfus. Ah, un'ultima notazione su questo aspetto, poi aspetto altre tue domande. La Camera mi ha colpito un fatto, la Camera preliminare ha voluto spiegare espressamente perché ha rivelato l'esistenza di questi ordini e parzialmente anche il contenuto. E di solito sono segreti anche per ovvie ragioni, non si deve avvertire il destinatario dell'ordine. E ha detto perché la condotta è ancora in corso, quindi ancora un'ipoteca sul possibile, probabile, mi auguro, proseguo dell'indagine per altri crimini, per altro periodo e per altri soggetti, e anche per fare sapere alle famiglie delle vittime che insomma c'era stato questo intervento, questo interessamento, così una pagina un po' di umanità in questo contesto giudiziario.
Certo, intanto grazie per questi aggiornamenti che ci hai fatto. Io un'altra domanda che ti farei, che probabilmente insomma sarà la seconda e la finale su questa cosa qui, dato la decina di minuti che abbiamo ancora a disposizione, riguarda un pochino un tratteggiamento, diciamo, di quelle che ci sembrano essere un po' le due lunghezze d'onda, no? Di questo spiccamento di mandati di arresto. di questa, diciamo, possibile detenzione. Cioè, da un lato c'è diciamo, la questione dei meccanismi, diciamo, della giustizia internazionale, delle corti di giustizia internazionale, che sebbene vedano una grande quantità di paesi, no, che aderiscono e che quindi dovrebbero essere vincolati a rispettare anche i mandati di arresto, tra l'altro tra questi c'è l'Italia. Infatti vedevamo prima sulla stampa il ministro Crosetto che tuona contro la decisione, no, della Corte dell'Aia, però dice: però se Netanyahu viene in Italia saremmo costretti ad arrestarlo. Dall'altra, cioè, il dato rilevante è che comunque la maggior parte dei paesi che fanno parte insieme a Israele di un determinato tipo di asse, no, politico-imperialista che si impone in Medio Oriente, non riconoscono invece la Corte internazionale. Su questo, appunto, uno tra tutti, primo tra tutti, l'America. Quindi da un lato un po' una valutazione sulle reali capacità, diciamo, in termini giudiziari di mettere pressione sullo Stato di Israele da parte di questa, della Corte Penale Internazionale e da parte dei meccanismi della giustizia internazionale. L'altro pezzo della domanda riguarda invece quella che mi sembra essere un certo aumento, che è connesso anche con questa notizia qua, di una possibile pressione politica anche in termini, diciamo, internazionali, soprattutto in termini internazionali, da parte di paesi anche storicamente, diciamo, affini a delle posizioni antiimperialiste o comunque di solidarietà con il popolo palestinese, per cercare di provare, diciamo, attraverso il tentativo di dinamitare tutti i ponti, no, diplomatici possibili, di isolare in qualche modo diplomaticamente lo Stato di Israele, per provare a fermare il genocidio in Palestina. Su questo a me mi sembra, diciamo, analizzando la cosa un po' da... così superficialmente, che il grande discrimine stia comunque nel tipo di reazione e nel tipo di copertura che avrà questa cosa qui da parte americana e da parte europea come decisione, diciamo, della Corte. Però ecco, sicuramente un certo tipo di ammissioni, no, da parte della Corte Penale Internazionale, cioè il fatto che si sia comunque utilizzata l'affamamento, la carestia come arma di guerra e che si parli proprio esplicitamente di crimini di guerra, insomma, non sono comunque cosa da poco, anche se non dovesse effettivamente poi prodursi un arresto o un'incriminazione, diciamo, anche solo sul piano della pressione politica.
No, scusa, mi viene da sorridere perché è una domanda lunghissima, molto complessa, e all'inizio ho sentito che abbiamo a disposizione ancora 10 minuti. Ti rendi conto che è un po' difficile rispondere in così breve tempo?
Sì, ti abbiamo fregato, telegrafico, domanda lunghissima, risposta telegrafica.
Allora, vediamo di essere estremamente sintetici. Tu hai già toccato un punto importante. Io distinguerei i due piani, quello giuridico e quello politico. Allora, politicamente il mandato di arresto isola sicuramente ulteriormente Israele, e c'è anche un'altra richiesta in circolazione in questi ultimi 5-10 giorni, quella che avrei letto, espulsione dall'ONU, la richiesta di espulsione di Israele dall'ONU formulata da molti giuristi, e sta andando avanti, sta raccogliendo moltissime firme, tra cui naturalmente la mia, ma tanti altri anche ben più importanti. Allora, Israele va espulso dall'ONU e dal consesso civile. La decisione di ieri sicuramente è un importante contributo. È importante che siano richiesti ed emessi altri mandati di arresto, lo accennavo poco fa, per mettere in chiaro che la responsabilità di quanto avviene, questo genocidio in corso, non è di un singolo governo o di singole persone, come ogni tanto si legge, Netanyahu, Gallant, Halevi e così via, Ben-Gvir, Motrich. No, non è un problema di persone, ma è una responsabilità dell'intero progetto sionista portato avanti da oltre un secolo. Io sto pensando ai vertici militari, all'esercito definito il più etico del mondo, di cui abbiamo visto le oscenità che sono state commesse, ma sto anche pensando, e questo può essere uno sviluppo molto interessante, ai combattenti italo-israeliani, perché sappiamo che ci sono girate varie cifre, ma ci sono combattenti italiani con doppia nazionalità che combattono in Israele, quindi sono complici, autori di questo genocidio, che potrebbero essere quindi catturati qui in Italia, una volta tornati in Italia, se emessi naturalmente mandati di cattura. Questa è una cosa così che mi piace pensare. Poi l'ordine rafforza il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia che c'è stato a luglio scorso, la risoluzione dell'ONU di settembre che ha chiesto di interrompersi qualsiasi forma di assistenza e fornitura di armi, non solo di armi, a Israele. Insomma, riaccredita il diritto internazionale come strumento per la risoluzione dei conflitti. Io sono tra quelli che andavano in giro a dire, beh, insomma, ormai c'è un mio scritto, anche il diritto internazionale sotto le macerie di Gaza, come dire, con ieri sarebbe incontento di poter essere smentito. E questo sul piano, diciamo, politico. Sul piano giuridico non è stato messo sufficientemente in chiaro, tra tutte le cose che ho letto in queste ore, che la presenza degli imputati avanti alla Corte Penale Internazionale è obbligatoria. Sappiamo che da noi esiste, in Italia ma in genere dappertutto, il giudizio a piede libero in contumacia. La cattura è richiesta in determinati casi. Avanti alla Corte Penale Internazionale occorre assolutamente la presenza. È per questo che è fondamentale la collaborazione degli stati firmatari. Non avendo la Corte, è stato scritto dappertutto, una propria polizia. Ora, alcuni stati si sono già pronunciati. Da quel che ho letto in queste ore, ho visto Olanda, Francia, Spagna, Belgio, Irlanda, Canada, Turchia. Borrell è stato chiaro per l'Unione Europea. Tu hai citato Crosetto. Io però ho sentito anche Tajani, che è stato molto, molto più cauto. Allora, quali conclusioni trarre da queste rapidissime, inevitabilmente così, considerazioni? L'ONU, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale stanno effettivamente assediando, diciamo così, Israele. Un rapporto dell'ONU di 150 pagine della scorsa settimana, 10 giorni fa circa, dice che, testuale, i metodi di guerra corrispondono alle caratteristiche di genocidio. Insomma, ormai sono tante le pronunce in questo senso. La decisione sul mandato costringe i singoli stati adesso a prendere posizione tra interessi politici ed economici con Israele da una parte, e sappiamo che sono enormi, l'Italia non ne parliamo, terzo posto per la fornitura di armi, e rispetto del diritto internazionale. No, è un po' il dubbio che si è posto Crosetto. È la prima decisione, questa è molto importante effettivamente, della Corte Penale Internazionale, finora si era pronunciata nei confronti di africani e così via, è la prima decisione contro politici occidentali, anzi dello Stato che, pur stando in Medio Oriente, si erge a campione di valori dell'Occidente contro, come dicono loro, la barbarie araba, islamica, orientale o quant'altro, no? Pensiamo all'opera di Edward Said. È la sola democrazia in Medio Oriente, lo sappiamo, pur non avendo costituzione, confini dichiarati, commettendo crimini prima ancora di nascere come Stato. Ecco, vorrei ricordare, poi veramente concludo perché il tempo credo che si stia esaurendo, un articolo comparso sul Manifesto il mese scorso del professor Mariniello, intitolato "Mandato di arresto, in gioco il futuro del diritto internazionale", un po' profetico questo articolo del professor Mariniello, metteva in evidenza un mese fa come l'emissione o meno dei mandati di arresto sarebbe stata una cosa molto molto importante, direi decisiva per valutare il futuro o meno del diritto internazionale. In questo articolo molto bello, Mariniello, che è uno dei difensori delle vittime avanti alla Corte, mette in evidenza anche una serie di limiti: il ritardo nelle richieste, a maggio erano già state uccise almeno 35.000 persone, sappiamo in realtà molto di più, la mancanza di molti crimini, ad esempio il trasferimento forzato di 2 milioni di persone a Gaza, quelli commessi prima del 7 ottobre, il trasferimento dei coloni nella West Bank. Denunciava, ecco molto importante, però sui rapporti tra politica e ambito giudiziario, l'interferenza giudiziaria di moltissimi stati sulla procura e sulla corte. Fa espresso riferimento, e lo so bene dall'interno, Mariniello, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, alla Germania, con un sostegno a Israele sulla assenza di giurisdizione. Hanno depositato una serie di memorie per sostenere le ragioni, peraltro ritenute infondate, di Israele. Ricordava anche la minaccia del Mossad contro Bensouda, le accuse di molestie a Cannes. Ogni tanto naturalmente emergono queste accuse, ricordiamoci Assange, di molestie sessuali nei confronti di personaggi scomodi. E allora, per concludere, con tutti questi limiti denunciati dal bravissimo Mariniello, Sicuramente però il mandato in ogni caso rappresenta, come dire, uno scatto di orgoglio e di coraggio del diritto internazionale, che quindi può avere un futuro, può avere un futuro.
Ok, grazie Ugo per questi aggiornamenti. Insomma, su queste ultime cose che dicevi, un paio di cose mi sembrano particolarmente interessanti, anche particolarmente diciamo significative, ecco, da sottolineare. In particolar modo, insomma, la questione della non riduzione, no, della responsabilità, l'hai detto bene tu prima, della non riduzione della responsabilità a responsabilità penali individuali, ma insomma a ricordarsi sempre, no, che c'è un progetto nazionalista di carattere totalitario, di carattere fanaticamente religioso anche in alcuni suoi aspetti, che sono 75 anni, cioè dal tempo della sua fondazione, che commette crimini come diciamo cifra stessa della sua esistenza, no? Cioè come garanzia stessa della sua esistenza. Quindi diciamo il carattere, se vogliamo utilizzare queste categorie, no, anche in qualche modo proprie del diritto borghese, magari no, però il carattere intrinsecamente criminale, cioè dell'interità del progetto sionista.
L'intero progetto, certo. Se permetti, Nicolò, mi dai un minuto?
Certo.
Tu all'inizio hai accennato alla denuncia di cui sono firmatario insieme ad altri palestinesi ed avvocati italiani. Vorrei dire una cosa: questo mandato di arresto rende plausibile una contestazione di concorso nel crimine di genocidio, e come già ipotizzato dalla risoluzione dell'ONU, dal parere consultivo e così via, rafforza la possibilità di incriminare quindi anche gli altri governi, quelli che collaborano con Israele, quindi anche quello italiano, nel crimine di genocidio, il concorso, un concorso reale, materiale in questo crimine. Quindi Tajani dica la verità sulla cessazione delle forniture. Ha già detto che sono state cessate dopo il 7 ottobre ed è stato successivamente smentito. Smetta veramente questa collaborazione, perché potrebbe essere incriminato insieme a tutto il governo, anche alla luce di questo mandato di arresto. È una cosa che mi fa piacere pensare.
Ecco, insomma, per certi versi, pur non essendo, diciamo, da questi microfoni particolarmente fiduciosi o fan dei tribunali o comunque di un certo tipo di giustizia borghese, insomma, potrebbe far piacere come prospettiva anche a noi. Ugo, noi ti ringraziamo per questo contributo, magari insomma ci risentiamo più avanti anche per approfondire alcune altre questioni su questo. Grazie mille e ti auguriamo una buona giornata.
Vediamo come si sviluppa. Grazie a voi.
Ciao, buona giornata.
Ciao.